Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Atari, Atari, Atariteca, 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 Atariteca Podcast.
Di la verità, non sarebbe stato più facile se tu non fossi così bravo. Non sarebbe stato più facile se tu smettessi di primeggiare su tutti gli altri. Non ti sentiresti meglio se fossi meno orgoglioso, se lavorassi meno duramente, se non fossi capace di fare niente nella vita. Non sarebbe meglio. Non sarebbe più facile se tu avessi una passione diversa, se ti fossi fermato subito appena sentita la parola programmazione. Peccato che tu non l'abbia fatto, ma c'è un perché, lo sai, Daniele. Dentro di te avevi già capito che eri praticamente nato per fare The Eternal Castle Remastered. E allora, se sei nato per farlo, è giusto che tu lo abbia fatto. Grazie Daniele Vicinanzo, grazie. Grazie a te e grazie al TFL Studio. Grazie per averci regalato un videogioco come The Eternal Castle Remastered. Grazie Daniele, davvero.
Di retro gaming che ti rendono giovane!
Caro Ataritecaro, che cos'è per te un amico? Una persona che conosci da tanto tempo? Beh, ci sono tante persone che io conosco da tanto tempo e ad alcune di esse non farei neanche portare a pisciare il cane. Allora è qualcuno che ti ha fatto un favore? Non direi. Molti di quelli che mi hanno fatto dei favori avevano l'unico scopo di convincermi a fare qualcosa per loro. Te lo dico io cos'è un amico. E te lo dice uno che ha tanti amici veri quanto le dita di una sola mano monca, eh? Un amico è una persona di cui ci si può fidare. Una persona onesta. Una persona che ha un carattere e come tale va accettato. E in certi momenti anche gestito, eh? È una persona che hai avuto la fortuna di incontrare e in alcuni casi ti permetterà di realizzare il tuo sogno. E Daniele Vicinanzo, un sogno ce l'aveva fin da quando era uno sbarbato. Realizzare un videogioco. Sì, certo, in molti hanno un sogno simile, lo so, ma pochissimi hanno le straordinarie doti di Vicinanzo e la fortuna di aver incontrato degli amici veri che gli hanno permesso di metterle a frutto. Daniele Vicinanzo è un artista digitale. Si occupa di concept art, illustrazione e modellazione 3D. È anche un indie game developer. È uno degli sviluppatori di Eternal Castle Remastered, un gioco che è disponibile su Steam e anche su Nintendo Switch. Daniele Vicinanzo ha anche un canale Twitch in cui potrete trovare svago, giochi, arte e sviluppo e è disposto a aiutare ognuno di voi. Il suo canale si chiama Heavy Brush, come il suo pseudonimo è Heavy Brush, pennello pesante, pensate. Perché sono più che sicuro che una volta arrivati alla fine dell'ascolto di questa puntata avrete un'incontenibile voglia di conoscerlo. Io penso che non ci fosse un modo migliore per concludere questa seconda stagione di Atariteca, quest'ultima puntata, come l'ultima puntata della prima stagione, è dedicata a uno sviluppatore indie, e a un gioco indie. E come Virtuaverse lo scorso anno, anche The Eternal Castle Remastered è un capolavoro audiovisuale. Spero che ne godrete tutti, e spero che ve lo porterete nel cuore, come io sto facendo. Un sentito ringraziamento dal profondo del cuore va a coloro che hanno sostenuto Atariteca fino ad ora, tramite il servizio del caffè disponibile sul sito www.ataritecapodcast.it in quest'ultima puntata di Atariteca ringrazio Army of One is Better Than Two con i suoi 10 caffè, Massimo Belardi con i suoi altri 10 caffè e Fabrizio Macaluso con altri 10 caffè. 30 caffè, santo Dio, sono bello nervoso adesso, è bello pimpante, grazie ragazzi, è quello che ci voleva. Come anche i sassi sanno, Atariteca Podcast ha un gruppo Telegram al quale, se vi iscriverete, potrete contribuire alle tematiche delle puntate, in questo caso alle tematiche che arriveranno nella terza stagione a settembre. Atariteca Podcast ha un canale Telegram, quello, se vi iscriverete, riceverete le notifiche quando pubblicherò nuove puntate. E poi un grandissimo abbraccio ai colleghi della Lega dei Videogiochi, il primo podcast network italiano dedicato al videoludico. 7 podcast federati che si sostengono e contribuiscono con contenuti ed iniziative condivise. Io ragazzi a questo punto vi lascio il timone, ci rivediamo a settembre, ma sono sicuro che ognuno di voi sarà in grado di tenere alta la bandiera della Lega dei Videogiochi per tutta l'estate. Il canale Telegram della Lega dei Videogiochi è linkato nella descrizione di questo podcast e vi rimando anche all'articolo che verrà pubblicato sul sito di Game Revs proprio riguardo a The Eternal Castle Remastered. A voi l'ascolto della bellissima intervista con Daniele Vicinanza. E buonasera a Daniele Vicinanzo.
Buonasera a tutti ragazzi.
Buonasera Daniele, guarda, sono molto contento che hai accettato di partecipare a una puntata di Atariteca incentrata su un'opera d'arte come è The Eternal Castle Remastered.
Perché ti ringrazio, piacere mio.
Io sono rimasto affascinato da questo gioco, l'ho scaricato da Steam, l'ho frustato, ma più che altro è un'opera d'arte. Io ti volevo fare complimenti proprio di cuore, perché è nuovo ma è vecchio contemporaneamente, no? Che ne pensi? È proprio il compromesso ideale.
Sì, in effetti è un gioco pensato proprio in questi termini, ovvero mantenere un aspetto nostalgico ma garantire un'esperienza di gioco moderna. Infatti se ci hai fatto caso, l'aspetto nostalgico viene dato dalla grafica, da tutto ciò che è l'estetica del gioco, mentre il gameplay comunque garantisce una fluidità nell'animazione e nel gioco in generale che ti permette di godertelo come se fosse un gioco moderno. E questo è il compromesso, diciamo, che abbiamo cercato per ottenere un gioco sì moderno, appunto remastered, ma...
Beh, è una lunga storia che c'è dietro.
Una lunga storia, ma che avesse comunque un grande aspetto nostalgico, retro gaming.
Sì, sì. E poi tra l'altro sai che ho notato, Daniele, giocandoci, e ci ho giocato e sono arrivato anche fino in fondo, anche l'impostazione dei comandi l'avete fatta in maniera che sembra che lagghi un po', ma non lagga, cioè...
Esatto, c'è il ritardo, ritardo è fatto apposta. Quel ritardo è dovuto al fatto che i giochi dello stesso genere, ovvero tipo Another World, Flashback, ora io ci misi un po' del mio attraverso Heart of Darkness, di cui nessuno si ricorda, ma io ero sfogatissimo.
Davvero, sei uno dei due, penso. Sei uno dei due che lo conosce.
Infatti, abbiamo cercato di mantenere lo stesso impulso, no? Lo stesso feedback, lo stesso feeling. Quindi praticamente quel ritardo c'è per due motivi. Uno per via del fatto che determinati giochi erano fatti in questo modo. E due perché per garantire la fluidità d'animazione necessaria per dare quel feeling visivo era proprio necessario per mettere quel ritardo. Mi spiego meglio. La prima cosa che abbiamo cercato di evitare è stata l'effetto Super Mario, cioè proprio l'abbiamo chiamato così, cioè tu stai correndo, premi il pulsante e lui istantaneamente plin, salta. E che succede? Che lui si salta, però c'è un'interruzione, cioè nell'animazione del movimento c'è un'interruzione. Noi abbiamo voluto mantenere invece una fluidità. Quindi abbiamo fatto sia le animazioni della corsa, del salto, tutte quelle che c'erano da
le
fare,
sì.
Sia gli intramezzi, cioè le come si chiamano? Le transizioni tra un'animazione e l'altra. Quindi abbiamo dovuto fare queste transizioni tra un'animazione e l'altra, che ha moltiplicato esponenzialmente il numero di animazioni da fare, però ci ha garantito il fatto che quando tu salti, tu vedi il personaggio che prende, diciamo, la rincorsa, fa chiamiamolo il terzo tempo, sì. No? Fa quel passo in più per permettersi di saltare. E questo però ti dà questo ritardo, tipo nel salto, che all'inizio non è immediato da capire, perché siamo abituati al Super Mario Effect, no?
Certo.
Siamo abituati a pici salto, salta.
Sì, sì, sì. Ma avete avuto anche una cura nel dettaglio? Perché una cosa che a me mi ha fatto esaltare tantissimo è quando salti con il personaggio e poi colpisci, magari c'hai un oggetto in mano che si vede proprio che carica alzando il braccio dietro.
Esatto,
il braccio dietro,
esatto.
Poi, con grezzaggine infinita. Crolla sui nemici e li sfonda. Ecco, quello è veramente un tocco di classe, ragazzi.
Quello è veramente un tocco di classe. Quello, sì, guarda, sì. Piano piano sono venuti fuori questi dettagli. E ovviamente ci siamo preoccupati prima delle cose di base, cioè per far funzionare tutto. Poi piano piano abbiamo deciso di inserire queste piccole chicche. E questa è una di quelle. E piano piano ci siamo accorti che, appunto, dare della grezzaggine in più, dare della sensazione in più in determinate azioni, poteva essere più bello, diciamo, più dare qualcosa di più. E quindi abbiamo deciso di farlo e ci è voluto semplicemente più tempo nella realizzazione, ma ci siamo anche noi divertiti di più nel farlo, ecco.
Eh beh, ci credo, è da sfogo, credo, da proprio sfogo. Ti volevo dire, infatti, The Eternal Castle Remastered c'ha una lunga storia dietro, ne abbiamo anche parzialmente accennato all'inizio di questa registrazione. Diciamo, nasce nell'idea la riproposizione, la rimasterizzazione moderna di un gioco concepito, anzi uscito nel 1987, giusto?
Sì, esatto.
L'allora è questa qua, quella la storia, esatto, da raccontare. Nella realtà invece che cos'è? Cioè, è un gioco moderno, giusto?
Allora, nella realtà che cos'è? The Eternal Castle nasce da un concept. Nasce da un concept eseguito, diciamo, solo graficamente, non era neanche un prototipo di gaming. Era un concept. Nasce da un concept visivo, fatto in After Effects, con un personaggio in silhouette su uno sfondo in CGA. Quindi il concept di base era l'aspetto visivo.
Sì.
Da questo concept è nato lo script e il GDD, da cui poi è nato tutto il gioco, quindi è nato, diciamo, il game design dal concept visivo, e successivamente ci siamo messi insieme, abbiamo formato un team, uh-huh. Team tra l'altro geniale, perché ora vorrei spendere due parole riguardo al team.
No, ma infatti lo devi fare, perché mi devi chiarire delle idee, cioè Leonard Menchiari, Daniele Vicinanzo, che siete Giulio Perrone e tutti insieme TFL Studio. Ecco, la nascita di questo studio sarebbe molto interessante sentirla.
Allora, le cose sono andate in questo modo. Ci vuole un po' una piccola prefazione.
Una chiosa, ok.
Allora, mi permetto di aggiungere una cosa. Io faccio videogame da quando avevo circa 10 anni. Li facevo con un programmino del cavolo, Neobook, che faceva ipertesti. Mi permetteva di salvare degli exe e salvavo piccole cose, quick game, stronzatine. Piccole cose, diciamo. E verso i 14 ho formato il mio primo team, facevo cose con RPG Maker, ma dopo un paio d'anni le cose cambiano, gli amici, ognuno prende la sua strada, cose così. Che cosa succede? Che io, per esempio, individualmente, io Daniele, ho passato molti anni studiando esclusivamente grafica, perché io sono un designer, un artista, nasco come artista, e niente, mi sono lamentato per molto tempo di non avere un programmatore, cosa che poi mi ha reso consapevole di questa cosa dopo tanti anni, e ho cominciato a decidere di studiare anche programmazione. Studio programmazione improntata per i videogame, quindi con Game Maker, con altre cose, però comunque sempre con la direzione verso i videogame. E una volta che prendo sicurezza, dico, però figo, so fare sta roba, vorrei andare a conoscere la gente come me. Quindi che succede? Che io vado a un evento di gaming e conosco Leonard Menchiari.
Ferma un po', che anno era? Che anno era, Daniele?
Era il lontano 2000, non lo so, 16,
Ah no,
14,
ok.
Sì. Non mi ricordo, era l'anno in cui stava facendo Riot.
Ah ok, no perché così lo sottolineo velocemente, ho trovato una tua vecchia intervista su internet del 2009 in cui concludevi dicendo che il mio più grande sogno nel cassetto sarebbe quello di lavorare nell'industria dei videogiochi come artista.
Sì, 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 infatti è stato molto bello, cioè praticamente cosa è successo? Io ho conosciuto Leonard, Leonard mi ha presentato Giulio, tra l'altro, siamo diventati grandi amici subito, io Leonard, io Giulio, tra di noi è nata un'alchimia, diciamo. E cosa abbiamo fatto? Per gioco e per diletto abbiamo creato un altro gioco prima di Eternal Castle, l'abbiamo creato Enter the Mosh Pit. Enter the Mosh Pit è un gioco punta e clicca fatto in Adventure Game Studio, un engine gratuito, che ci ha permesso di capire che potevamo farlo, ecco. Cioè, praticamente è successo che un giorno ci siamo incontrati, ci siamo riuniti, ma così, tra amici, per bere una birretta, sì, cazzeggiare, sì, giocare a videogame, così. E io dissi, ragazzi, ma siamo tutti game developer, perché non facciamo un gioco? E a me mi è stato risposto, dai, ma sei scemo, cioè nel senso, guarda che ci vuole un casino a fare un gioco. Io faccio, guarda che, ma lo so, mi rendo conto, cioè facciamo una cosa così, tanto per, sì, per divertirsi, vediamo cosa facciamo.
Sì, osiamo.
In tre giorni, dormendo zero, cioè dormendo praticamente a turni, lavorando 12, 14, 16 ore al giorno e dormendo sul divano un po' e un po' così, in tre giorni abbiamo realizzato una mini demo di due stage. E ci siamo studiati in una sera 43 tutorial di Adventure Game Studio, cioè da non sapere un cazzo a fare il gioco.
Avete fatto il crunch time.
Abbiamo
per
fatto
fare
un mega crunch
prova
di tre giorni. Sì. In tre giorni abbiamo fatto una mini demo di Enter the Mosh Pit. E ci è piaciuto talmente tanto che abbiamo detto che figata, questa cosa va continuata. Quindi ci siamo rincontrati più volte durante i fine settimana e nell'arco di un mese abbiamo realizzato questo minigame che ci è piaciuto un casino, abbiamo passato gli amici, abbiamo avuto un bel feedback. Che succede? Che questo gioco ci ha permesso di capire che il nostro team funzionava. Quindi un giorno esce fuori questo concept e sia io che Giulio che Leonardo diciamo ok, facciamo questa cosa e niente, succede che decidiamo di farla, appunto. E
questa cosa è stata poi di Eternal Castle Remastered, alla fine.
Esatto, questa cosa è stata di Eternal Castle Remastered. È nata da zero, da niente, da una visione di Leonard, che fece appunto il concept, fece il GDD insieme a un altro ragazzo che si chiama Montemaggi, è un ragazzo di Firenze, molto bravo, e che io saluto tra l'altro, caro amico, e niente, hanno fatto il GDD, lo script, hanno studiato questa cosa.
Il GDD sarebbe, scusami,
il Game Design Document, praticamente hanno fatto lo script, ovvero la storia, ed è stato fatto un minimo di documento di design in modo da avere una linea guida su cui lavorare, quindi una cosa fatta ad hoc, fatta bene. Successivamente ci è stato presentato l'idea a me e a Giulio, e abbiamo accettato di farla, ma roba tipo che dall'oggi al domani abbiamo mollato tutto per farlo. Cioè io lavoravo, facevo il designer in un'azienda, ho dato le dimissioni, ho mollato tutto pur di fare sta cosa.
Boia, ti ci sei buttato mani e piedi proprio.
Mani e piedi, ma perché su queste cose qui se non lo fai non funziona bene. Cioè noi in due anni abbiamo lavorato tutti i giorni per tipo 8-12 ore al giorno, cioè è una cosa che richiede una passione estrema,
sì,
e una dedizione estrema. Se tu lo fai a perdi tempo ritagliando i momenti, sì, ci puoi riuscire, ma non è la stessa cosa, soprattutto se lavori con altra gente che gli sta dedicando lo stesso tempo. Quindi io presi questa decisione, per esempio mollai tutto e decisi di dedicarmi a tempo pieno al gioco.
E Daniele, dove si svolgevano i vostri lavori? Perché non riesco a focalizzare anche lì, su internet le sorgenti sono un po' contrastanti, dicono un gioco sviluppato a metà tra l'Italia e Los Angeles, ma sì, in realtà dove eravate poi?
In realtà eravamo in giro, cioè nel senso, praticamente il primo periodo l'abbiamo passato a Los Angeles, dove io ho passato 4 mesi della mia vita ed è stata un'esperienza bellissima. dove ho imparato l'inglese, dove ho imparato tante belle cose sulla realtà americana, dove ho imparato tante belle cose in generale. E cos'è successo? Io ho mollato il lavoro. Mollo il lavoro, vado a Los Angeles insieme a Giulio e Leonard e decidiamo di lavorare lì, così ci andava.
Così, debotto, così debotto.
Così, abbiamo deciso di farlo. E sì. Quindi abbiamo lavorato 2 mesi perché avevamo il visto turistico e non è che certo. Potevamo stare lì. E lavoravamo in un garage che abbiamo chiamato la Man's Cave, bellissimo. E avevamo questo garage tutto settato con tavolini, computer, mangiavamo delivery, la gente arrivava e diceva: ma chi cazzo siete? Siete i nuovi Apple? Chi siete voi? Perché vedevano tutto questo setup di computer, noi super concentrati, che si lavorava a nastro. E niente, poi finita la favola di Los Angeles siamo tornati un po' in Italia. Siamo tornati a Pisa, a Firenze, abbiamo girato un po', poi abbiamo lavorato anche un po' da remoto, siamo ritornati a Los Angeles, siamo ritornati a Firenze, un mucchio di posti così. Pensavamo anche di trasferirci in Thailandia o in Cina, o in Argentina, posti del genere dove ci avrebbe permesso di spendere una stronzata e quindi pagare meno, diciamo, questo tempo di lavoro, no?
Sì.
Come fanno i digital nomads? Cioè i digital nomads cosa fanno? Stanno in questi posti dove spendono zero e guadagnano attraverso internet, attraverso i contratti che fanno con la gente in America, a Londra, dove vogliono, insomma in Europa, dove vogliono. Quindi nulla, c'era anche il pensiero di andare in questi posti, alla fine non ci siamo andati. Però ci siamo divertiti molto, stavamo sempre insieme full time veramente e si creano dei legami importanti in
ma ci credo, magari sono esperienze queste, cioè a prescindere da cosa andrai a fare, da come si evolverà, ma questa qui è una roba che te la
è una roba forte, è una roba forte che crea dei legami fortissimi, tant'è che per me Giulio e Leonard sono quasi dei fratelli, cioè non sono degli amici così. Cioè, io ci ho passato veramente tanto, tanto, tanto tempo insieme e ci riconosciamo come dei fratelli, siamo veramente in sintonia tra di noi. Quindi nulla, che succede? Che abbiamo viaggiato un po', anche perché siamo dei cazzoni e ci piace cambiare, ci piace vivere, ci piace vedere le cose. Quindi ci piaceva anche vedere le cose e andare in giro. E niente, abbiamo lavorato in casa per 2 anni, così... E l'abbiamo fatto, è stata un'esperienza cosmica perché comunque io per esempio per carattere sono una persona che prima studia tantissimo e poi si butta a fare una roba e tramite questo progetto ho capito che a volte non è così, cioè che a volte non puoi sapere tutto Photoshop.
Studiamo fino a un certo punto ma poi alla fine ti devi buttare.
Capito, bravo. Perché non puoi sapere tutto. Cioè il discorso è questo: se tu ti poni un progetto, nel momento in cui ti poni questo progetto, il progetto avrà degli ostacoli, avrà delle cose da studiare e avrà, quindi cioè, non è che dici ah adesso so la grafica, adesso so la programmazione, no, non è così. Nel momento in cui apri un progetto, quel progetto o decidi di farlo o lo fai o non lo fai. Ci vuole tanta resistenza perché lavorare 2 anni, 8 ore al giorno, 10 ore al giorno a un progetto, ti assicuro che ti logora dentro.
È logorante, sì.
È logorante, quindi sì, è divertentissimo, ma arrivi a un certo punto, da metà progetto in poi, si tratta di fixare bug e basta. Fixi bug, pulisci, aggiungi cose, fixi bug, pulisci, aggiungi cose. Quindi da metà progetto in poi è molto logorante e richiede una resistenza immane. Questo ovviamente richiede una passione gigantesca, perché se non hai una passione gigantesca, col cavolo che fai una cosa del genere. E niente, ci vuole veramente tanta, tanta, tanta volontà. Tanta, tantissima.
Una domanda, una volta ultimato il progetto, come avete fatto a trovare i canali per pubblicarlo? Perché so che poi siete arrivati su... l'avete pubblicato all'inizio del 2019. Sulla Switch sì. Ci siete arrivati l'anno dopo, nel 2020, sì. Con la conversione. Cioè, allora, sono tutti passi... So che avete avuto dei problemi a distribuirlo sulla piattaforma europea, mi sembra di aver capito.
Allora, ci sono state varie cose. Innanzitutto... l'abbiamo rilasciato su Steam il 5 gennaio del 2018 per un motivo.
Ah, siamo nel 19.
Il 5 gennaio è il compleanno di Leonard. Mm-hmm. Quindi siccome l'idea era sua, siccome il concept l'aveva tirato fuori lui, siccome diciamo era figlio suo, tra virgolette, abbiamo deciso che il giorno preciso per rilasciare questo gioco era il suo compleanno. Quindi è stato rilasciato per questo motivo, cioè per scopi fuori,
diciamo,
dal marketing.
Quasi affettivi,
sì, ma perché noi abbiamo fatto questo gioco in modo affettivo, per passione. C'è tanta gente che dice, per esempio, il marketing, un sacco di robe, ma in realtà tu lo sai bene perché sei toscano e lo puoi capire, cioè noi siamo tutti toscani, noi, no? Tranne Giulio, che è torinese, ma che comunque ha vissuto a Pisa un sacco di tempo. Io sono milanese, Leonard è fiorentino.
È contaminato.
E quindi il discorso del fake, il discorso del gioco che non era del 1987, era un troll alla toscana. Cioè era un, pigliamolo a ridere e facciamo una cosa così.
Sì,
c'era dietro il marketing, oh mio Dio, chissà che figata, vedrai che faremo un sacco di numeri. No, non era così. Sì, cioè, io mi ricordo sta cosa, che quando dicevamo, oh, ma sai, Ganzo, facciamo sta cosa qui, così, così e cos'ha. Cioè, ridevamo da soli.
Che per cioè, il culo, generale.
Capito? Era una cosa che noi ridevamo tantissimo.
Ma guarda, Daniele, che io ci sono cascato, perché le prime volte che ci ho giocato, poi lì per lì dici, cazzo, com'è bello sto gioco, lo cerchi, no? Di Eternal Castle Remastered. Comincia a vedere le prime recensioni senza sta tanto a filtrare, no? E trovi gente che c'è cascata come te, uguale, e dice, cazzo, bisogna trovare questo videogioco dell'87.
Allora, e noi abbiamo fatto anche i floppy, abbiamo fatto i floppy falsi, abbiamo fatto i troll sui forum, io ero tipo Dragon Black, coso, nomi da nerd, così. E abbiamo fatto ste robe buffissime, e tipo, guarda che figata, c'era sto gioco bellissimo. Però l'abbiamo preso sul ridere, cioè non per trollare in modo cattivo, cioè
ovvio.
Per trollare in modo simpatico, no? Come facciamo noi toscani.
Sì,
quindi era proprio una cosa che ci faceva ridere, ci faceva ridere a noi. E quindi abbiamo detto, boh, facciamolo, perché no? Dai, fa ridere, facciamolo. Vediamo un po' come la prende la gente, come la prende il pubblico. Vediamo
bellissimo.
Un po' se la prendono bene, se si divertono anche loro, no?
No, bellissimo. Io,
cioè, noi siamo un po' dei mattacchioni, quindi ci garba fa ste cose.
No, ma hai fatto bene. Ora, io non sono rappresentativo del pubblico, perché sono un vecchione, cioè sono il 72, cioè prossimo anno ne faccio 50, Daniele, quindi occhio.
Ok.
Tremolo tutto, vedi, è il palletio, come si dice da noi.
Sì.
Te sei per un giovane, penso, sei...
Io ho 35 anni, sono dell'87.
Ma sei un fiore, vedi Daniele, sei un fiore. E va bene così. Però ecco, io penso che tutti quelli della tua classe, diciamo, oppure la maggioranza del pubblico di Steam, una cosa del genere l'ha reputata una ganzata.
Io sono sicuro che l'ha reputata una ganzata. E ti posso dire da esperienza personale che è esattamente così, perché quando siamo andati al Tokyo Game Show, per esempio, c'era gente che aveva fatto dei giochi, che esponeva dei giochi ispirati al nostro. Cioè, io ho visto dei cloni, tra virgolette, di Eternal Castle fatti su Unity in 2.5D con delle dinamiche, con delle fisiche tali che sia io che gli altri ragazzi siamo rimasti lì a bocca aperta e mi hanno detto, cazzo, che figata, ragazzi, state facendo un lavoro della Madonna, bellissimo, siamo veramente orgogliosi di voi. E questi che cioè, era lì che non gli pareva vero che eravamo lì a dirgli sta roba, cioè, ma a noi ci faceva super piacere stare lì. Poi devi sapere che comunque il mondo del game development è una nicchia, quindi a maggior ragione se tu la prendi in modo buono, se tu la prendi in modo, diciamo, sano, è un mondo dove tu fai degli amici, non esiste la competizione, non esistono ste robe di farsi competizione a vicenda, di odiarsi, cioè in realtà ti vuoi tanto bene, anche se uno fa una roba tipo uguale a te, ma la fa anche meglio, non te ne frega nulla, cioè va lì, dici, Ganzo, bellissimo, sono contento. È un mondo bello.
No, ma ti confermo, perché ho avuto l'opportunità di intervistare la Theta Division, Alessio Cosenza, che hanno fatto Virtuaverse l'anno scorso, hanno rilasciato.
Okay.
E comunque sono persone, soprattutto Alessio, metallari, cioè proprio genuini, capito?
Sì, sì.
Vedi,
infatti,
che prima c'è la voglia di divertirsi, poi esatto. Sperimentare, e poi dopo si fa il progetto. Ecco, il progetto arriva
che
sempre dopo.
È molto importante, perché comunque nel mondo indie questa cosa è molto importante, nel senso che Il mondo AAA negli anni 90, se ci pensi bene, aveva ancora un po' lo spirito di sperimentare, perché non si era ancora creato un target, no? Non si era ancora creato dei giochi che funzionavano a tal punto da ridoverli clonare per, no? Quindi da una parte i giochi AAA, che io comunque adoro, non ho nulla contro,
certo,
però c'è da dire che ognuno è clone di se stesso.
Sono un po' tutti uguali,
ma perché loro d'altra parte devono fatturare, e quindi nel momento in cui loro pensano al soldo prima del gioco, è ovvio che loro certe cose non le sperimentano, non vanno oltre gli schemi. L'ondata indie sta crescendo, perché gli indie, essendo di solito tre cazzoni dentro un garage, si possono permettere il rischio di sperimentare, si possono permettere il rischio di fare quello che faceva, che ne so, la Crystal Dynamics negli anni 90, o non lo so, altre, la BioWare, sì. Quando ancora era la BioWare quella che faceva cose fighe. Insomma, quando le compagnie ancora dicevano, boh, voglio provare sta roba, e la provo, e non ci mettono dentro dinamiche politiche, dinamiche social, dinamiche DLC, sì. E tutte queste robe qui, comunque era un modo bello di fare videogame, ed è rimasto, perché se ci pensi gli indie in questo senso sperimentano. E perché sperimentano? Perché loro non hanno da seguire un target, non hanno da seguire degli schemi, sono semplicemente delle persone che vogliono, per passione, vogliono fare videogame. E lo fanno, e quindi si buttano.
Non c'è bisogno di rendere conto a nessuno.
Devi rendere conto a nessuno, quindi ti butti e dici, boh, se o la va o la spacca. Se va bene, va bene, se va male, basta. E quindi che succede? Che tanta gente appunto sperimenta cose nuove, e alla gente piace vedere le cose nuove. Sì. Però ovviamente gli indie se lo possono permettere, perché lavorano a basso budget, e se guadagnano diventano, diciamo, fanno dei bei soldini. Perché sono tre stronzi dentro un garage, se non guadagnano ciccia, si torna a lavorare.
Certo. Comunque molto bello anche, come ti ho detto prima, la lore, tutta la storia che avete preparato dietro, oltre a questo fatto della trollata, no? Ma anche questa storia nella pagina di Steam dedicata al gioco, no? Un ragazzino che trova questo vecchio floppy disk azzurro, lo infila nel 486 di suo padre, vede quello, non so, penso sia farina di Leonard Menchiari, è una storia
onirica,
così, che gli è rimasto in mente questo gioco, che poi non è potuto più riuscire a giocare, e crescendo l'ha voluto rifare. Ho detto, ma te guarda che quasi romantico, quasi una visione romantica di questa cosa. Però ecco, sono una cosa te la devo fare, una domanda te la devo fare, Daniele. La musica, a me è piaciuta molto anche la musica, ma io non ho capito, anche lì su internet non mai riuscito di capire chi se ne è occupato. So che era un artista francese, che è Chiro, oppure è Giacomo Langella, oppure è Michele Pospischi.
No. Allora, il team è formato da tre persone: io, Leonard e Giulio.
Okay.
Abbiamo deciso di farci aiutare in alcuni piccoli task da altre persone, tra cui uno è Edoardo Bussetti, che è stato di supporto per quanto riguarda la grafica e l'animazione. Vive a Los Angeles anche lui, siamo diventati grandi amici anche con Edo. Edo è una persona fantastica, un grande artista anche lui, che abbiamo deciso di includere nel nostro team. Ovviamente non era pensato per stare nel team fin dall'inizio, nel momento in cui abbiamo deciso di aggiungerlo, ci ha dato una bella mano su alcuni task, diciamo, e ha animato alcune cose che potevano essere animate solo da una terza persona, da una quarta persona, diciamo. E per quanto riguarda il sound, allora, Michele Pospisho, si chiama così?
Pospisho, oddio!
Sì, di origine ceca. Michele Pospisho è il sound designer, grandissimo sound designer, ha fatto un lavoro eccezionale. E per dire, devi sapere che, per esempio, per quanto riguarda il sound design, abbiamo registrato una cosa come 7 tipi diversi di corsa e camminata sul ghiaino, sull'erba, sul fango, e li abbiamo randomizzati. E in questo modo non è mai il suono, non è mai lo stesso, quindi tu non hai la percezione di dire, sento da 2 ore lo stesso suono. Cioè, sono diversi tipi di suoni registrati, di passi, camminate, corse, inciampi, cose, sì. E randomizzati per i passi. È una pazzia, però
è una pazzia, sai Daniele, che è una pazzia.
Sì, è una pazzia, ma abbiamo deciso di farlo in questo modo perché il gioco doveva essere più naturale possibile, doveva dare un feeling naturale, bello, reale, e quindi questo feeling è stato dato in questo modo, e Michele ha fatto un lavoro eccezionale. Tra l'altro io lo consiglio a chiunque volesse lavorare nel gaming, che lui comunque lavora come indipendente, è un freelance, è un sound designer eccezionale e vive a Bologna. E invece Giacomo Langella in arte Chiro,
ecco.
È un napoletano.
Chiro e Giacomo Langella sono la stessa persona.
Giacomo Langella è un ragazzo di Napoli che vive in Francia da tanti anni, quindi il contatto è francese, se ci pensi bene, ma in realtà lui è italiano. Il gioco è stato fatto da persone di around the world, ma siamo tutti italiani. Non c'è uno straniero, cioè non c'è uno di Los Angeles, capito? Tipo anche certo. Edoardo è fiorentino, ma vive a Los Angeles, quindi siamo tutti amici di amici, gente conosciuta al liceo, gente conosciuta a giro, così, tra una birretta e l'altra, tra un sushi e l'altro, una pizzata, così, e ci avevamo la passione di farlo, l'abbiamo fatto, abbiamo deciso di farlo insieme, l'abbiamo fatto. La cosa bella è che appunto si è creato questa alchimia tra di noi che ha reso possibile tutto questo. Ma è una storia, cioè The Eternal Castle, prima di essere una storia di un gioco, è una storia di un'amicizia, è una storia di persone che con una passione che hanno deciso di renderla reale e di realizzare dei sogni nel cassetto. Appunto, ricollegandomi alla mia vecchia intervista, dove dicevo che il mio sogno nel cassetto era di realizzare videogame, quando io ho realizzato per la prima volta Enter the Mosh Pit è stato un colpo al cuore enorme, gigantesco, e quando poi abbiamo creato The Eternal Castle, a me non importava, ma come agli altri, non importava che facesse successo, ok, la cosa importante, la missione principale era realizzare questa cosa, cioè realizzare il sogno del cassetto.
E avevi conquistato una vetta. Era
una
vetta, fatto la
mettere
scalata,
una bandierina, fare questa cosa prima di morire. Cioè, e questa cosa, se ci pensi bene, fatta in questo modo, ha avuto una carica emotiva talmente forte che è stata trasmessa, il pubblico se n'è accorto.
Sì.
Ma la cosa bella è proprio questa, cioè che noi non abbiamo fatto il gioco per guadagnarci soldi. Cioè noi abbiamo fatto il gioco perché ci piaceva farlo, punto.
Ma l'avevi fatto bene, alla grande, infatti. È stato
e ci piace, siccome ci piace fare le cose fatte bene, per l'appunto ci abbiamo speso del tempo e ci siamo messi sotto. Per dire un esempio, il filtro CGA. Ora, ci tengo anche a precisarlo, perché comunque è una cosa che mi è di mia competenza, no?
Sì.
Ora tu vedi il gioco è in CGA.
Sì. Esatto.
Però inizialmente il gioco era in CGA disegnato completamente a mano, ok? Cosa vuol dire? Vuol dire che, cioè, tuttora
ma tipo Monkey Island 3?
Tipo Monkey Island 3, animato a mano, tutto fatto a mano, ma anche alla fine del gioco era tutto fatto a mano, però il discorso è questo, che il CGA era dipinto a mano, era fatto in pixel art, pixel per pixel,
ah,
a mano.
Okay.
Però per realizzare determinati effetti di dinamica, di environment, di certe cose, necessitava di avere un filtro. E noi siamo tutti artisti, cioè nessuno di noi sapeva programmare quando abbiamo fatto The Eternal Castle. Quindi ci siamo buttati e abbiamo detto, cosa c'è che ci permette di fare sta roba? Boh, game maker, figo, facciamolo. C'è da studiare? Sì, studiamo. C'è da programmare, va bene, programmiamo. E a un certo punto cosa è successo? Che tra tutti e tre eravamo io artista, Giulio un artista ovviamente molto più bravo di noi a programmare, infatti è stato il programmatore principale.
Sì, infatti lui è nominato come il programmatore ufficiale.
Sì, 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 ma anche Giulio in realtà è un artista, cioè Giulio ha fatto liceo artistico, non ha fatto chissà che, Giulio è un artista, solo che tra tutti è quello che aveva delle competenze logiche più alte di noi, ed è quello che se la cavava meglio con il codice, quindi ci siamo tutti e tre sporcati le mani col codice, però alla fine Giulio era quello più bravo, gli abbiamo delegato il compito.
Sì, sì, sì.
E nel frattempo io e Leonard facevamo altre cose, facevamo le animazioni, il level design, i fondali, queste cose qua. Quindi tutti e tre abbiamo programmato e tutti e tre abbiamo fatto grafica e tutti e tre abbiamo fatto i suoni, per esempio una traccia audio è mia, che avevo fatto a 11 anni.
Dai.
Questa cosa è molto buffa, perché per esempio nello stage della musica techno, lo stage che sembra tipo Blade, sì, dove ti, sì, picchi in discoteca,
c'è la rissa, il Royal Rumble, c'è lì
quella rissa lì, a un certo punto si è detto si prova a fare una traccia audio tutti quanti insieme. E io ne avevo una di quando avevo 11 anni che facevo musica techno con Pro DJ. E casualmente l'avevo chiamata Tech, cioè noi Tech è l'abbreviazione di The Eternal Castle. Io l'avevo abbreviata Tech con la C in maniera ignorante perché ero bambino, per dire techno. Sì. Quando poi spulciando tra le cartelle di quando ero piccolo vedo Tech, dico: ragazzi, io qui c'ho una traccia che si chiama Tech come gioco, ma l'ascoltiamo un secondo. E c'era sta traccia techno fatta da un bambino di 11 anni che insieme a Giulio, che era quello più bravo a fare musica, l'abbiamo rielaborata, abbiamo tagliato un pezzo, abbiamo rielaborato, e quindi c'è una traccia audio, l'ho fatta pure io, per dire.
Ma guarda che è fantastica sta storia.
È stato molto bello, veramente molto bello. Quindi di base la musica è stata fatta da Giacomo Langella, in arte Chiro. Sì. Ci ha regalato delle tracce Ogre Sound, che è un musicista synthwave molto famoso, che per noi è stato un grande onore avere Ogre Sound. Ci ha regalato due tracce, una dell'inizio e una verso il boss, quello verde, grosso, sull'ascensore.
Sì, quello che batte i pugni.
Quello che batte i pugni, lì c'è una traccia di Ogre Sound. E Ogre Sound, quando ha visto il nostro progetto, ha detto: cavolo, ci sto subito, cioè sta roba è talmente synth che io ci devo stare. E quindi ci ha regalato due tracce.
Beh. Anche io ho fatto, guarda, giusto ieri sera ho fatto un giro sulla sua pagina e lui è proprio negli anni 80,
a bomba, sì. Quindi lui era talmente fugato del gioco che ha detto: vi devo dare sta traccia, voglio che la mia musica sia dentro il gioco. E quindi ce l'ha regalata. E niente, poi per il resto abbiamo fatto...
Daniele, ti volevo chiedere, hai avuto il tuo primo computer a 14 anni, mi risulta, forse anche prima.
Anche prima, il mio primo computer è stato un Amstrad, mi ricordo se era PPC o PCC, 513K, era un portatile che era una cassa da morto pesantissima, con un monitor a cristalli liquidi, e i miei primi giochi sono stati Xenon 2, Battle Chess e Avventura nel Castello, l'avventura testuale.
Oh, di Colombini.
Esatto, l'avventura nel castello. Sì. Quindi io sono nato con questi giochi, sono rimasto sfogato con appunto lo Spectrum, la CGA, l'Hercules e con il retro gaming in questo senso. Sono rimasto sfogato anche da tante cose. Poi il mio vero primo Pentium è stato il Pentium 2 MMX, dove i primi giochi sono stati MDK e POD.
Ma là quindi hai sempre fatto gaming su PC?
Io ho sempre fatto gaming su PC, l'unica console che ho avuto è stata il Super Nintendo, dove mi sono esaurito con Super Mario Bros, Donkey Kong, Zelda e Super R-Type in particolare.
Doveroso. Il tuo tributo di sangue ai videogiochi l'hai dato.
Sì, il mio tributo di sangue l'ho dato. Infatti io, essendo un gamer abbastanza retro, e appunto c'era il contributo, è stato dato in questo gioco da Leonard per quanto riguarda Prince of Persia, da Giulio idem, Prince of Persia, Flashback, altri giochi del genere, e Another World ovviamente da parte di tutti, sì. Io ci misi del mio con Heart of Darkness, che non lo conosce nessuno ma che a me mi ha lasciato un segno dentro. E che quindi, se ci fai caso, per esempio, nella casa infestata ci sono questi animaletti brutti.
Sì, quelli lì che fanno un rumorino.
Ecco, non ti ricordano nulla?
Oddio, no. Anche perché io Heart of Darkness non l'ho mica giocato.
Non ti ricordano quegli omini brutti, neri, di Heart of Darkness, per dire? E c'era un collegamento con Another World, in quanto il personaggio aveva i capelli rossi. Sì, esattamente, esatto. Come il personaggio di Another World. Quindi sì, come alcuni hanno definito The Eternal Castle, è una lettera d'amore a Another World, al cinematic side-scroller e ai giochi come una volta, che a nostro parere non sono stati ripresi, cioè non hanno avuto un seguito, e quindi sembrava quasi doveroso fare un reboot di questi giochi, perché a noi ci piacevano tanto, ci piacevano veramente tanto, e quindi abbiamo deciso di realizzare un gioco del genere.
Poi voglio dire, I work as indie game developer and I'm here to rock. Quindi voglio dire, no? Sembra giusto.
Giustissimo.
su LinkedIn. Questo è LinkedIn di Daniele Vicinanzo, quindi si presenta bene.
Si presenta benissimo.
Benissimo, direi. E senti, io ti lascio con un'ultima domanda, perché guarda, ti ringrazio ancora della disponibilità, è stato tutto... mi hai fatto fare un trip con questa storia di Eternal Castle. È sublimato.
È una storia d'amore, non è neanche una storia di gaming, di development, è una storia di tre ragazzini che dovevano fare una cosa e l'hanno realizzata, appunto. È una cosa molto bella.
Ah, possiamo lasciare il tuo... cioè, hai un canale Twitch, giusto, Daniele?
Sì, io da 6 mesi ho deciso di streamare, perché è una cosa che mi ha preso e mi ha un attimo rapito, nel senso che streamare mi permette sia di giocare ai videogame, diciamo, facendolo insieme ad altre persone, sia di portare arte e sviluppo videogame su un canale italiano, fatto per gli italiani. Mi sono accorto dopo tanto tempo che ci sono tanti italiani che vorrebbero approfondire questo argomento, ma che sono bloccati da tanti piccoli ostacoli, che possono essere l'inglese, oppure ma non esistono troppe scuole, ma noi italiani siamo, non so, non siamo in grado di tutte queste cose. Io, dalla mia esperienza personale, mi sono reso conto che alla fine basta semplicemente avere la volontà di farlo. Ho studiato tutto da solo e tutto quello che so lo so perché mi sono buttato nel farlo, e quindi attraverso il canale Twitch sto cercando di coinvolgere la gente giocando insieme a loro, e due, di tanto in tanto di portare lo sviluppo di videogame, spiegargli che non è impossibile, che lo possono fare, lo può fare chiunque, e qualsiasi cosa vogliano realizzare cerco di dargli delle dritte, cerco di dire: guarda, vuoi fare questa cosa? Si fa così, così e così, devi andare in quella direzione. Quindi sì, ho un canale Twitch e un canale Discord con una community che sta crescendo, dove sto cercando di costruire qualcosa di bello, oltre a tutto il resto che faccio.
Allora, chi ti vuole trovare deve cercare Heavy Brush.
Esatto, Heavy Brush.
Pennello pesante. Pennello pesante.
Sì, ha una storia anche questo.
Senti, ora ti faccio la classica domanda di chiusura, che ovviamente sei liberissimo anche di non rispondermi, perché so benissimo che certe domande per chi sviluppa giochi sono anche un po' c'è la voglia di tenersele per sé le cose, un po' non si possono dire perché sei in un gruppo, dopo se sfugge fai il leak, no? Vedremo mai un The Eternal Castle Remastered 2?
Allora, bella domanda. Allora,
Tu hai detto sei libero di non rispondere, poi di no, Simone, no.
Allora, The Eternal Castle Remastered 2 dipende da tante cose, innanzitutto. Questo ovviamente dipende dal pubblico, se lo vuole, se lo richiede. Dipende dalla voglia che ha il team di rimettersi a lavorare, ovviamente, al solito progetto. Dipende magari dalla voglia di o continuare un progetto che ha avuto una vita, diciamo così, una vita, una sua realizzazione, oppure di portare cose nuove. Quindi ti lascio con un'incognita, ovvero con un punto di domanda.
Ma è più probabile, guarda, da tutto quello che mi hai raccontato fino adesso, mi sa che è molto più probabile che facciate qualcosa di nuovo.
È molto più probabile che facciamo qualcosa di nuovo, certamente. Il 2 è da considerare per adesso il DLC, immagino, perché comunque il DLC è un po' una sorta di continuo di Eternal Castle. E noi, per quanto riguarda il nostro modo di lavorare, è sempre un po' guidato dall'intuito, dalla voglia di fare cose nuove, dalla voglia di realizzare qualcosa di impulso che magari lì per lì sembra una buona idea, un buon intuito, e richiede soltanto un po' di lavoro per essere realizzato e vedere se funziona. Di Eternal Castle credo che un 2 ci possa essere, come no, c'è una possibilità, una, che possa essere realizzato. E però non so, non saprei veramente come rispondere.
Vedremo. Sì, lo scopriremo solo vivendo.
Esatto, come dici tu, è molto più probabile che venga fuori qualcosa di nuovo.
di innovativo.
Io a questo punto ti ringrazio, Daniele Vicinanzo, per il bellissimo videogioco che anche tu hai contribuito a regalarci, cioè The Eternal Castle Remastered, che è scaricabile su Steam, su GOG. Ora siete anche su GOG, giusto? Cioè, siete,
credo di sbaglio. Sì, credo di sì. Siamo su
Switch, sicuro.
Di sicuro su Steam e Switch. Diciamo che le piattaforme principali sono Steam e Switch. Su GOG io l'ho un po' abbandonato adesso, perché per vari motivi, perché sono molto legato a Steam io personalmente, quindi non ho approfondito tanto la cosa. Il porting è stato fatto anche da altre persone, quindi io una volta realizzato il gioco, non ti dico che me ne sono lavato le mani, però non sono super informato di recente sulle piattaforme su cui sta sfociando. Sì, sì, sì. Di sicuro lo trovate su Steam e Switch. Per il resto sì, penso sia anche su GOG.
E per il resto, anche per trovare Daniele Vicinanzo, Heavy Brush su Twitch e su Discord.
Su Discord, su Twitch, sono ovunque, su Facebook, Twitter, LinkedIn, ArtStation, dappertutto, YouTube, io sono ovunque, mi trovi dappertutto.
Ok Daniele, grazie mille.
Grazie,
allora,
a te.
Ti saluto, speriamo di risentirci presto con qualcosa di nuovo e inaspettato.
È stato
dai,
un piacere anche per me, e ti auguro una buona serata. E niente, spero veramente che da questa chiacchierata più persone prendano consapevolezza di ciò che è possibile fare e di ciò che ognuno di noi è in grado di fare se ne ha realmente la volontà. Perché alla fine fare un gioco è un lavoro durissimo, ma se uno ha realmente un sogno nel cassetto, se uno ha la volontà di portarlo a termine, di realizzarlo, è possibile. Ci devi credere con tutto se stesso, perché se tu non credi al tuo sogno, non ci può credere nessun altro. Se tu non credi in quello che stai per realizzare, non ci possono credere gli altri. Quindi la cosa importante è avere una visione, avere la volontà di realizzarla e portarla avanti, di finirla soprattutto una volta realizzata, una volta cominciata a realizzarla, e di crederci. Ci vuole tanta fede, ci vuole tanta fiducia in se stessi, tanta forza di volontà, ma ci possiamo riuscire tutti. Quindi io spero che da questa chiacchierata chiunque prenda consapevolezza, chiunque voglia fare queste cose prenda consapevolezza.
Sì, sì, è un buono spunto. E a questo punto posso solo dirti bomba.
Bomba bestia, sì.
Ciao.
Ciao, ciao, a presto.
Quest'ultima puntata di Atariteca abbiamo parlato di The Eternal Castle Remastered, di Daniele Vicinanzo e della bellissima e movimentata storia dietro allo sviluppo del videogioco. Da settembre fino ad oggi Atariteca è stata in trincea per voi, tutti i giovedì che l'Altissimo ha messo in terra, escluso i festivi, contro lo strapotere dei professoroni e di chi di solito non pulisce il water. L'appuntamento è a settembre per la ripresa della terza stagione e prima di allora, nel corso di quest'estate, per un'eventuale extrateca, sempre nel caso che non muoia prima. Grazie a tutti, a presto e tenete duro. Atariteca è un podcast di Simone Guidi, scritto e condotto da Simone Guidi.